Prossimo, andiamo ad un altro tipo di domande, non così facili.
Ah, qui ci vuole
Sei pronto?
la quarta e la quinta. E
Diciamo sono di difficoltà media.
qui devo ingranare la macchina. Come che dicono? Prima di mettere, come che dice? Prima di ingranare la lingua, assicurati che il cervello sia acceso.
Amen.
Da parte di una sorella, anche lei è nuova, con la iniziale L. Caro fratello Giuseppe, cari tutti voi, siamo L e G, io e mio marito.
LG. Non ha
LG?
mandato nomi?
No,
Niente.
no, no. Seguendovi già da un po', grazie al web, abbiamo pensato di scrivervi. I vostri video ci accompagnano e sono molto d'aiuto nel percorso spirituale che insieme stiamo percorrendo per conoscere sempre meglio la parola di Dio e per avvicinarci sempre di più a Gesù.
A Dio li benedica.
Grazie per tutto quello che fate.
Grazie, Signore.
Ormai vi sentiamo e vi consideriamo di famiglia. Parliamo spesso di voi durante la giornata. Angela, mi sento molto in sintonia con te. Mi piace molto il tuo modo di fare e il tuo approccio. E spesso dico a mio marito che le domande o i riassunti chiarificatori che fai quando parli con fratello Giuseppe sono esattamente ciò che in quel momento anche a me sta passando per la testa. Ti percepisco proprio come una complice amica.
Ah,
Grazie.
state complottando insieme, tutte e due?
I guess so.
Oi. E sai, quando queste donne si mettono insieme.
Solo cose belle escono. Finisco io la frase.
Andiamo avanti.
Fratello Giuseppe, mio marito, oltre a stimarti come persona, anche io ovviamente, dice che sei troppo simpatico e forte e che gli doni sempre un sorriso e una risata.
Grazie, Gesù.
E caro fratello Giuseppe, vorrei porti alcune domande, sperando che tutto mi si chiarisca nella mia testolina cocciuta. Spero che la valanga di domande che esporrò qui di seguito non vi mandi nel caos, che abbia un filo logico e che sia esposta da me in modo chiaro. Allora, cominciamo. Prima domanda. Scacciare i demoni e guarire i malanni e le malattie causate da fastidi demoniaci in nome di Gesù su di sé è una prerogativa di chi ha già ricevuto il battesimo dello Spirito Santo e con esso i suoi doni? Oppure tutti hanno la possibilità di beneficiare di questa autorità conferitaci da Cristo, se ovviamente siamo credenti, anche se non abbiamo ricevuto lo Spirito Santo?
Allora, Luca capitolo 9, comunque la risposta è sì.
Allora, se puoi
Tutti.
pregare per te stesso, solo se hai lo Spirito Santo o anche senza?
No, sì, certo, puoi pregare, certamente che puoi pregare,
Con o senza?
con o senza, è logico.
E come lo sai?
Guarda, leggi questa scrittura, Luca 9, 49 e 50, forse lì c'è la risposta.
Luca 9, 49, 50. Allora Giovanni disse: Maestro, noi abbiamo visto un tale che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non ti segue con noi. Ma Gesù gli disse: Non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi.
Capito? Quindi qui vediamo i discepoli, maestro, uno ci seguiva, ma non era evangelico, non era cattolico e quindi non si può, deve appartenere alla nostra setta. E Gesù dice: no, no, cari, non avete capito niente, chi non è contro di voi contro di voi è per voi. Quindi se un cattolico non è contro Gesù, è inutile che questi evangelici vengano a dirmi che i cattolici sono tutti idolatri, che hanno quattro statue. Se hanno quattro statue, problema loro. Ma se non sono contro Gesù, adesso loro sono a favore, quindi amiamoci, d'accordo? Allora, però quando riceviamo lo Spirito Santo abbiamo tutta la potenza che Dio vuole darci. Atti 1:8, riceverete potenza quando lo Spirito Santo viene sopra di voi. A posto?
Eh sì, però allora penso io, e come preghi tu per la guarigione se non hai la potenza dello Spirito?
No, puoi pregare lo stesso.
E ricevi?
È logico, sì, se credi, sì. Nel
Si credi. Cioè la guarigione sta nel credere.
credere non sta mica nella. Non
Nella tua potenza?
è nella tua potenza. Certo che se lo Spirito Santo è più facile, no?
Sì,
C'è
ok.
più potenza, però la guarigione è basata sull'amore di Gesù, sull'amore di Dio, non è basata sulla tua potenza. Non non è basata sul tuo battesimo, è basata che Dio è amore, Dio ci ama e ci guarisce, che basta credere, no?
Anche perché la guarigione è inclusa nella salvezza.
Guarigione è compresa nella salvezza.
Compresa nella salvezza.
È la stessa soso, la stessa parola. Salvezza vuol dire, si dice soso, e guarigione si dice soso. Cioè la parola soso in greco non hanno salvezza e guarigione, hanno una parola che salva guarigione.
E questo significa che quando abbiamo la salvezza di Gesù, riceviamo Gesù, possiamo anche credere e ricevere la guarigione nel nostro corpo.
Esatto,
anche.
Non dipende dal battesimo Spirito Santo, quello è un extra, va bene?
Infatti la prossima domanda è proprio questa. Per guarire è sufficiente credere anche senza il battesimo dello Spirito?
Senza il battesimo dello Spirito Santo, sì. Sì,
se è quello che hai detto prima.
Sì, ho già risposto praticamente. Sì. Va bene, infatti c'è Marco 15, c'è la storia della donna.
Marco 15?
Sì, Marco 5, scusa.
Marco 5.
Marco 5 c'è la storia di una donna lì, vuoi andare lì verso... una donna che aveva perdita di sangue da 12 anni... Verso 27, ce l'hai? Venne dietro?
Marco 5, 27. Venne dietro tra la folla e gli toccò la veste.
E 29?
In quell'istante la sua emorragia ristagnò.
Quindi si è fermato il flusso di sangue verso 30?
Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltandosi indietro verso quella folla, disse: chi mi ha toccato le vesti?
33?
La donna, paurosa e tremante, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male.
Quindi non è stata la fede di Gesù, questa qui non era battezzata nello Spirito Santo. Com'è che e com'è che è guarita? È guarita per la sua fede senza, senza Spirito Santo.
Solo credere.
Capito? Lo Spirito Santo è un'altra cosa, è la potenza per fare tutto.
Sì, sì.
Però Dio se Dio aspettasse che uno ci ha battesimo dello Spirito Santo per guarirlo, buonanotte, ma qui guariscono pochi.
Sì, Gesù non ha detto qui, aspetta, devi ricevere lo Spirito, poi può essere guarito.
Devi aspettare alla Pentecoste, e dove è? Non è ancora arrivato.
Gesù neanche sapeva che chi mi ha toccato.
Questo mostra che Gesù non l'ha guarita. Sì, però no. Gesù è una guarigione viaggiante, però non è lui che l'ha guarita, è stata lei che si è autoguarita.
Che ha scelta di credere e la, ricevere la
dice,
guarigione.
La tua fede ti ha salvata, quindi...
E dice ti ha salvata.
Sì, sì, perché in greco soso, guarigione e salvezza è la stessa parola.
Sì, esattamente.
In altre Bibbie diranno la tua fede ti ha guarita. Mm-hmm. Infatti credo che qui guarita sarebbe più appropriato. Mm-hmm. Qui hanno sbagliato invece di mettere... guarita non è salvata, dovevano mettere guarita, perché sta parlando
cosa?
Di guarigione, non sta parlando di... magari sarà anche salvata, d'accordo, ma qui stiamo parlando del suo flusso di sangue, quindi qui una traduzione migliore sarebbe stata la tua fede ti ha guarita, d'accordo?
Sì, sì, bello questo. Poi, prossima domanda, se la guarigione funziona su di sé, è automatico che funzioni anche sugli altri? E anche in questo caso è possibile solo con il battesimo dello Spirito Santo?
Ma guarda, andiamo a Marco 16, perché riguardo le guarigioni, tutto ciò che Dio ci richiede non è una grande fede, non è che abbiamo battesimo, ci richiede solo, leggi Marco 16, 17, questi sono i segni?
Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto.
Ecco, non dice coloro che sono battezzati, coloro che hanno creduto... avranno questi segni, certo c'è lo Spirito Santo, questi segni saranno molto più potenti, però qui Gesù si limita al credere. Nel mio nome?
Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove,
imporranno
le mani agli ammalati ed essi guariranno.
Va bene, la condizione è che credano. Molto bello questo, io lo uso spesso nelle guarigioni, perché mostra che anche se sei piccolino, che sei debole, che non hai grande fede, eccetera, però puoi guarire, devi solo credere. E perché a volte non guariscono? E perché hai dubbi, arriva il diavolo con i dubbi, non hai la fede, non sei degno, tu sei un disgraziato, tu non lo meriti. E se tu credi a essere cretinate a queste bugie e non guarisci. Invece dire no, io sono buono a nulla, sono disgraziato, ma c'ho Cristo e in Cristo io sono giusto, io sono potente, io sono degno, io sono un angelo, io mi merito il cielo in Cristo. Andiamo?
Amen.
Amen. Allora si può pregare per la guarigione di se stesso e per gli altri anche senza lo Spirito Santo, certo. Basta credere.
Certo, però già che ci siete fate uno sforzo, un passo in più, pregate per lo Spirito Santo. Capisci? Non è che sto cercando di convincervi a non avere lo Spirito Santo che è guarito lo stesso, al contrario. Sto cercando di incoraggiare i poveracci che ancora lo Spirito Santo non ce l'hanno, qualche peccato lo blocca, va bene, e mancanza di fede magari lo blocca, e allora credono poi che sono buoni a nulla. No, no, anche senza Spirito Santo basta che credi. Amen?
Amen.
C'è altro?
Infatti lei stessa dice, gli apostoli guarivano e scacciavano i demoni prima ancora della Pentecoste.
È
una conferma questa?
No, quello è diverso, perché avevano potere dato da Gesù simile al battesimo.
Sì,
il soffio è un'altra cosa. Soffio è un simbolo della Pentecoste che sarebbe venuto. Okay. No, l'hai letto prima, Matteo 10:1.
Mm-hmm.
Chiamò i dodici e diede potere di cacciare i demoni e guarire. Okay. Questo è una cosa eccezionale, va bene, fuori delle regole, che Gesù ha dovuto fare, perché sennò i dodici combinavano niente. Capito? Ciononostante non erano ancora battezzati. Infatti dovettero aspettare Atti capitolo 2, la Pentecoste, e allora furono battezzati e via. D'accordo?
Sì. Terza domanda.
Terza domanda.
Ho capito bene se
di domande è sua sorella qui.
Sì, ha tante. Ho capito bene se dico che hai parlato di un battesimo dello Spirito Santo come una seconda esperienza? Nascere di nuovo nello Spirito e ricevere il battesimo dello Spirito Santo sono la stessa cosa?
No.
O il primo è da intendersi come la conversione e l'offrire la propria vita a Cristo, mentre il secondo come il ricevere lo Spirito con i suoi doni. I discepoli hanno ricevuto il dono delle lingue in seguito alla Pentecoste, ma gli altri doni li hanno ricevuti prima?
No. Ho spiegato prima. E loro hanno ricevuto un anticipo della Pentecoste, però è stato a tempo. Infatti non appena Gesù è risorto i miracoli sono finiti, capito? Non appena Gesù è stato arrestato, anzi, appena arrestato Gesù i miracoli sono finiti da parte degli apostoli. Non c'è traccia che gli apostoli hanno continuato a fare i miracoli, hanno dovuto aspettare la Pentecoste. Quindi quella elargizione, quel dono di potere che Gesù gli ha dato in Matteo 10:1, Luca 9:1 e 2, li ha dati diciamo eccezionalmente perché potessero operare, però dal momento che Gesù fu arrestato non servivano più quei doni, infatti non furono più in operazione. Va bene, allora risposta, che altro c'è?
No, il nascere di nuovo e ricevere lo Spirito Santo sono la stessa esperienza o due cose diverse?
Due cose diverse. Gli apostoli, anche se non erano battezzati nello Spirito Santo, avevano ricevuto il potere dello Spirito perché Gesù era con loro, Gesù era insieme a loro e quindi ricevette lo Spirito Santo. Però dopo che noi riceviamo il battesimo dello Spirito Santo, il potere lo abbiamo perché lo Spirito Santo, che allora era con gli apostoli, ora non è con noi ma è in noi, va bene? Come dice Giovanni 14, quindi quando riceviamo il battesimo dello Spirito Santo, il Spirito Santo entra in noi, dentro di noi, e non solo con noi come era con gli apostoli. Va bene? Quindi Gesù era con loro, ma non era in loro. Lo Spirito Santo, sì. Voglio dire, il battesimo, sì. Non era in loro, era con loro. Infatti leggilo Giovanni 14, 16-17.
Giovanni 14, 16-17. E io pregherò il Padre, e Egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché dimora con voi e sarà in voi.
Va bene. Quindi qui lo Spirito Santo era con loro. Chi era lo Spirito Santo? Era Gesù.
Gesù.
Va bene. Però sarebbe venuto in loro nella Pentecoste. Va bene? Ci sono esperienze, ci sono persone che, mi pare a te Dora, che tu hai ricevuto Gesù e lo Spirito Santo allo stesso tempo.
Sì.
Ma infatti anch'io quando prego con le persone sempre prego per il cielo di Gesù e lo Spirito Santo. poi che ricevono tutti e due, solo uno, sono affari loro.
Infatti sei stato tu a pregare con me quando avevo 14 anni.
Ah, sì.
Hai pregato per ricevere la salvezza e il battesimo dello Spirito Santo e io ho avuto una stessa esperienza.
Ok.
Nello stesso tempo ho ricevuto lo Spirito Santo, ho cominciato a evangelizzare, ho cominciato a capire la Bibbia e sono stata cambiata all'istante perché ho ricevuto anche il battesimo dello Spirito Santo.
Sì, infatti quando prego che ricevano Gesù, prego sempre per lo Spirito Santo, che a volte, come nel tuo caso, lo ricevono anche.
Mm-hmm.
Però non è un'esperienza, sono due esperienze in uno.
Mm-hmm.
È come quando apri un uovo ci sono due rossi.
Mm-hmm.
D'accordo, come quando invece se una sorella incinta c'ha due gemelli. Se sì, è una gestazione ma due bambini. Cioè lo Spirito Santo e la salvezza sono due cose diverse. Va bene, perché uno può essere salvato senza battesimo dello Spirito Santo.
Mm-hmm.
Quindi, vabbè, ho risposto?
Sì, credo di sì.
È chiaro?
Questo di solito lo spieghi anche con Atti 19, dove vediamo che Paolo incontra un gruppo di persone che non hanno lo Spirito, però conoscono Gesù.
Sì, sì. Sì, infatti se vuoi leggerlo possiamo andare lì.
Ok.
Atti 19, 1 al 6.
1 al 6. Mentre Paolo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del paese, giunse a Efeso e vi trovò alcuni discepoli. Ai quali disse: riceveste lo Spirito Santo quando credeste? Gli risposero: non abbiamo neppure sentito di dire che ci sia lo Spirito Santo. E gli disse loro: con quale battesimo siete stati dunque battezzati? Essi risposero: con il battesimo di Giovanni. Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E, avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro ed essi parlavano in lingue e profetizzavano.
Ecco, può anche darsi benissimo che sono stati battezzati nell'acqua. Perché? Perché loro, certa gente lo voleva l'acqua, perché dice: per sicurezza dammi anche l'acqua. Quindi va bene, però... Poi vediamo che Paolo dice che Cristo non l'ha mandato a battezzare in acqua. Quindi non è tanto l'acqua. Quando imposto le mani è ricevuto lo Spirito Santo. Ora, qui sono due esperienze diverse. Riceveste lo Spirito Santo quando avete creduto, nato di nuovo? Dice no. Quindi due esperienze diverse, che però a volte possono riceverlo insieme allo stesso tempo. D'accordo?
Sì, sì, è chiaro. E poi una prossima domanda. Per chiarezza, quali sono i doni dello Spirito Santo?
Beh, andiamo a 1 Corinzi 12, e sono tutti lì. 1 Corinzi 12, verso 7, dice: a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. A uno è data, mediante lo Spirito, parola di sapienza, un altro di conoscenza, un altro di fede, un altro carismi di guarigione per lo stesso Spirito, un altro... miracoli, un'altra profezia, un altro discernimento, un'altra lingua, un'altra interpretazione delle lingue. Va bene, tutte queste cose opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Quindi sono, se li conti, i doni sono 9, i doni dello Spirito. Quindi sapienza, conoscenza, guarigione, fede, miracoli, profezie, discernimento, lingue, interpretazione, sono 9 doni, va bene? Però, diciamo, è lo Spirito che li distribuisce come vuole. E nello stesso capitolo poi dice: fanno tutti i miracoli, sono tutti apostoli, parlano tutti in lingue? E la risposta è no.
No.
E quindi i pentecostali che dicono che se non preghi in lingue, non hai lo Spirito Santo, sono fuori binario.
Mm-hmm.
Non hanno capito questo 1 Corinzi 12.
Cioè puoi avere qualsiasi di questi nuovi doni, ma non tutti.
No, non tutti.
Mm-hmm.
Io non ho mai conosciuto uno che li avesse tutti.
Okay.
Gli apostoli probabilmente sì, ma quelli erano un po' speciali. Va bene? Vai avanti.
E la sorella L chiede: ma come faccio a capire se ho ricevuto lo Spirito? E se mi illudessi soltanto di averlo ricevuto?
Ma guarda, c'è un modo molto semplice per controllare. Devi guardare i frutti. come fai a sapere se un albero di mele produce mele? E dai un'occhiata. Come fai a sapere se una pianta di cocomeri fa cocomeri? E vai a controllare. Se vedi un cocomero grande, dici, sì, li produce. Cioè, devi guardare i tuoi frutti. Cioè, vai, evangelizzi. E poi ci sono i frutti dello Spirito, Galati, i frutti dello Spirito, Galati 5, 22, 23. Mm-hmm. Chi lo legge?
Leggo io, Galati 5, 22, 23. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge.
Va bene. Quindi uno che cammina in amore, in dolcezza, in tolleranza, in pazienza, c'ha lo Spirito Santo. Uno che invece non ha mai pazienza, non ha mai amore, è sempre a litigare col marito, con la moglie, il fratello, questo, quell'altro, mm-hmm. mormora contro il pastore, contro i fratelli, e questo sì, a chiacchiere, ma in realtà non ce l'ha lo Spirito Santo. Quindi i frutti, vedere i frutti, d'accordo?
Sì.
Quindi, dimmi.
La sorella chiede, in fondo non si può forse ricevere lo Spirito Santo e con esso alcuni doni e non altri?
Sì, ma infatti non è che lo ricevi tutti i doni. Che uno che ha i 9 doni, che fa guarigione, che è un apostolo, che fa miracoli, che... Cioè non è facile trovarli, io non ho mai visto uno così.
Quindi, però non sei stato tu alcune volte a dire che hai tutto, quando ricevi lo Spirito Santo tutti i doni sono lì, però dopo secondo la tua fede li sviluppi, sviluppi uno, due,
sì,
tre, quello che...
Io non ho mai visto uno che li ha sviluppati tutti.
Ecco,
ma
però...
diamoci da fare, beato te se ci riesci.
Potenzialmente. Ce l'hai perché hai lo Spirito Santo.
Sì.
Cioè uno non può venire a dire io non ho quel dono perché Dio non me lo ha dato.
Certo.
Nello
certo.
Spirito Santo abbiamo tutto.
Certo, in Indonesia un gruppo di cristiani, ho sentito testimonianza, devo andare dall'altra parte del lago a evangelizzare e si sono messi, hanno camminato sull'acqua, sono arrivate dall'altra parte del lago. Quindi ci sono... credi nei miracoli,
sì,
avrai miracoli se crederai.
Io, come anche tu hai detto tante volte, nello Spirito Santo hai tutti i doni, solamente devi con la fede svilupparli. Per esempio, il parlare lingue è solamente negli ultimi 3-4 anni che ho cominciato a sviluppare il dono di parlare lingue, anche se avevo lo
certo.
battesimo dello Spirito Santo da 25 anni fa. Però dipende dalla nostra fede di sviluppare.
Sì, dipende dal bisogno. Mi è successo delle volte che Dio ha chiuso gli occhi a delle persone. Dovevo prendere un aereo, ero in questo ufficio e Dio gli ha chiuso gli occhi a questo qua perché non aveva abbastanza soldi, ero in Sud America. Ero lì in questo ufficio per prendere questo aereo e questo qua a tutti i costi voleva dei soldi che io non volevo dare, non volevo pagare, mm-hmm. troppo caro. E gli ho offerto un prezzo molto più basso, ho detto, senti, dammi questi biglietti a questo prezzo, tanti anni fa.
Mm.
E questo dice assolutamente no, anzi guarda, non c'è tempo da perdere, dimmi se vuoi questi biglietti a prezzo che dico io, se no guarda, c'è gente che li prende, perché era un posto che costava poco i biglietti, mm-hmm. io lo volevo ancora più basso. e dice no, dice anzi dammi la risposta perché se no addio. E ho detto, vabbè, va bene, mi venderò il dente d'oro e l'occhio di cristallo, va bene. E allora questo si gira alla segretaria e gli dice, va bene, allora dagli questi biglietti, così, e il prezzo è questo. E il prezzo era il mio, non era il suo. E la segretaria gli dice, quanto mi ha detto? Che anche lei sembrava strano. Fa, il prezzo è questo, va bene, d'accordo. Ed era il prezzo mio. Che era un 40% di meno di quello che voleva. Dio lo ha accecato nello spirito, gli ha obliterato il cervello.
Bellissimo.
Capito? E
bellissimo.
Come fratelli che devono passare, sappiamo di fratelli in Cina, che devono passare la frontiera e passavano e le guardie non li vedevano. E passavo vicino alle guardie, guardi non li vedeva, erano invisibili.
Sì.
Quindi il Signore fa delle cose, capito, in base al bisogno.
Brother Andrew ha tante testimonianze su questo, quando passava la frontiera con la valigia piena di Bibbie e non era permesso portare Bibbie nei paesi comunisti dove andava, e tante volte il Signore ha accecato gli occhi di quelle persone che controllavano e lui entrava e distribuiva Bibbie. Tante storie. Brother Andrew si chiama.
Amen.
Sì, è vero, è vero. Quindi in base al bisogno il Signore fa il miracolo, quindi non è che dice oh, io non ho il dono dei miracoli, no, se passo l'acqua annego, no, se è volontà di Dio cammini sull'acqua.
Amen.
E poi qualunque missionario deve camminare sull'acqua, l'acqua, ci sono diversi tipi di acque, acque di difficoltà, acque di mancanza di soldi, e a volte fare progetti anche in altre nazioni e che non c'erano soldi, però il Signore faceva miracoli e in maniera o nell'altra posso raccontare storie, soldi arrivavano e anche miracolosamente.
Amen.
Mi pare che tu c'hai una testimonianza sulla Bibbia, no, Dora?
Sì, mi pare che l'ho detto prima, forse per i fratelli nuovi, che io, la mia mamma mi perseguitava all'inizio quando non era salvata.
Se mi ricordo, ragazzi.
E mi ha vietato di leggere la Bibbia, però io sempre l'avevo con me in tasca dovunque andavo. E una volta ritornata a casa, lei mi ha detto apri la bolsa,
controllo,
voglio controllare cosa c'hai dentro. E avevo la Bibbia dentro. E la she took it out.
Sì, lei tira, prende il libro in mano,
lo apre. She started to go through the pages.
Ha sfogliato un po' le pagine
e mi ha detto ah, ti hai portato un libro da leggere con te. Chiusa la Bibbia, me l'ha dato indietro e è andata via, e io non potevo credere. Ma
wow,
non ti sei resa conto che è stata una Bibbia che ha avuto nelle mani?
Gloria, Signore.
Il Signore le ha cercato gli occhi.
Il Signore e i suoi angeli proteggevano la pecorella.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Il Signore acceca gli occhi che non devono vedere, e Dio ci aiuta a aprire quelli nostri che devono vedere.
Amen.
Sì. Allora, torniamo alle domande di Elle. Leggevo questa ultima domanda, dice: in fondo non si può forse ricevere lo Spirito e con esso alcuni doni e non altri, o altri riceverli successivamente? Per cui potrei aver ricevuto lo Spirito Santo, ma non riuscire a guarire e cacciare via i demoni. Ma questi due doni danno frutti più visibili, nel senso che hai un feedback molto chiaro. E se non ho questi doni, potrei dubitare di non averne nessuno.
Beh, guarda, sempre i frutti ti dicono se c'è lo Spirito Santo oppure no. E comunque dopo farai bene a non dubitare quando c'è lo Spirito Santo. È possibile per avere lo Spirito Santo e cioè ciononostante avere problemi nel praticare guarigioni miracolose, va bene? Anche con lo Spirito Santo puoi anche non essere in grado di fare guarigioni, per esempio se dubiti, oppure se non usi di tutto cuore l'autorità che abbiamo in Cristo. Bisogna quindi esercitarsi e, se necessario, provare e riprovare, prima o poi i risultati arriveranno.
Mm-hmm.
Io ho fatto così, riprovato e non c'ho il tocco magico, però prego sempre destra e sinistra e vedo i miei risultati, non sempre, però li vedo.
Allora tu dici che è possibile che qualcuno riceve lo Spirito Santo e riceve alcuni doni invisibili che non sono così manifesti, non si manifestano così visibilmente come cacciare via demoni, guarire, però doni più semplici però importanti, come il dono di amore, della fede, della sapienza, di conoscenza. Non sono doni che si vedono, però lo stesso, quella persona ha ricevuto lo Spirito Santo.
Amen, amen.
È possibile allora?
Certamente, sì, sì.
Prossima domanda. In più, hai citato alcuni passi della parola dove si comprende bene che la salvezza ci è donata e per grazia. Se si crede in Cristo e lo si segue, si viene salvati anche senza battesimo dello Spirito. E hai detto che solo in Marco 16 viene specificato che bisogna credere e battezzarsi e non solo credere per salvarsi. Dovremmo pensare che i passi citati in questione sono in conflitto con il passo di Marco? Non si può forse ipotizzare che Marco parla di credere e battezzare e in altri passi della Scrittura si parla soltanto di credere? Perché forse si dà per scontato che nel momento in cui credi e ti converti ricevi già il battesimo.
Amen, amen. Vabbè, guarda già Marco 16, 16.
Marco 16, 16. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato.
Amen, 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 amen. Io credo che Gesù qui stava probabilmente riferendosi al battesimo in acqua di Giovanni. Dice che chi avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato. Io credo che qui si riferisce all'acqua. Non è chiaro, eh? E potrebbe riferirsi allo Spirito Santo, però lo Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo non sembra necessario per la salvezza. Per la salvezza bisogna ricevere Gesù, quindi a cosa si riferisce Gesù? Probabilmente si riferiva all'acqua, perché il battesimo della Pentecoste, che non era ancora venuto fino alla Pentecoste, e la gente non poteva riceverlo. Quindi come fa Gesù a dire credere ed essere battezzato? Quindi il battesimo dell'acqua fino alla Pentecoste era necessario per testimoniare del proprio pentimento e quindi per la salvezza di Cristo, capisci? Ma dopo la Pentecoste, così come per la circoncisione, il battesimo in acqua perde la indispensabilità. Niente di male a battezzarsi in acqua, ma ora è solo una cerimonia, una dedica facoltativa, non è più obbligatorio, è indispensabile, d'accordo?
Mm-hmm.
Quindi quando Gesù dice Marco 16, 16, chi avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato, e sta parlando, è come dire, chi avrà creduto e si sia pentito però. Chi si è pentito, sì. L'acqua era pentimento.
Sì.
Va bene, sarà salvato. Ora andiamo a Ebrei 6, Ebrei 6, verso 1 e 2.
Ebrei 6, 1 e 2. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio e della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno.
Va bene, quindi qui Paolo, Ebrei 6, dice di lasciare le cose elementari, abbandonarle e tendere a cose superiori, appunto il battesimo dello Spirito Santo, i frutti in Cristo, la vita del discepolo, abbandonare il mondo, seguire Gesù, cose superiori. Però qui c'erano questi religiosi della vecchia guardia che andavano in giro a scocciare, a spaccare il pelo, come ce ne sono tanti oggi ancora, va bene, a scocciare la dottrina dell'acqua, il pentimento nell'acqua. Perché? Perché sono cose che loro controllano. Il battesimo dello Spirito Santo, ci sono la maggioranza delle chiese, non gliene frega niente, non lo predicano e non lo praticano. Perché? Perché non è sotto il loro controllo. Perché ti scocciano con l'acqua? Perché l'acqua la controllano loro. Decidono loro se mettere del bagnomaria oppure no. Sono loro che decidono. Capisci? Io ti ho battezzato, tu non hai battezzato niente. Il battezzatore è sempre Gesù, nello Spirito. L'acqua non conta più niente. Va bene? Allora, lasciamo le cose elementari, tendiamo alle cose superiori, dice Paolo. D'accordo? Poi Paolo aggiunge, 1 Corinzi 1, 17, per se qualcuno ancora non l'ha capito, qui lui lo scandisce. Cosa dice?
1 Corinzi 1, 17. Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana.
Ora, Paolo battezzava in continuazione lo Spirito Santo, quindi non era ipocrita, non poteva dire qui... Certo che Cristo l'ha mandato a battezzare nello Spirito. Non l'ha mandato a battezzare nel battesimo di Battista, perché Battista ha detto io devo diminuire l'acqua. Lui, lo Spirito, deve crescere.
Amen.
Quindi Paolo dice, non mi mandate a battezzare nell'acqua, perché l'acqua non conta niente. I più grandi criminali del mondo sono stati battezzati nell'acqua. Sì. Allora, le cose superiori che dobbiamo andare, cosa sono cosa? Dobbiamo rinascere in Cristo per la nostra salvezza, Giovanni 3,3. Ma il battesimo dello Spirito Santo è per ricevere la potenza di essergli testimoni, Atti 1,8. Va bene? Quindi rinascere e poi essere testimoni. E come si fa a essere testimoni? Con l'acqua. Ma l'acqua ti lavi i piedi con l'acqua. Ci vuole lo Spirito Santo di cui l'acqua era un simbolo. La salvezza è cosa separata dal ricevere lo Spirito Santo. Come abbiamo letto prima, qual è? Vediamo un po', Matteo 19. Vai Matteo 19, 16 e 17, un tale si avvicina a Gesù.
E gli disse, Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Gesù gli rispose, perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono.
Dio.
Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti.
Allora, cosa sta dicendo Gesù? Che non è necessario battesimo dello Spirito Santo per essere salvato, è abbastanza mantenere i comandamenti. Ci siamo?
Sì.
Quindi cerchiamo di capire questo. Non è indispensabile ricevere lo Spirito Santo. Ora, puoi entrare in cielo senza battesimo dello Spirito Santo? Non lo so, forse mentre vieni rapito ti vieni battezzato, che ne so io. Lo scopriremo. Ok, certamente per vivere in cielo è certo che essere battezzato lo Spirito Santo. Se ti battezzano quando arrivi là o mentre voli, non lo so, si scoprirà.
Amen.
Comunque qui sta dicendo, per avere la vita eterna è sufficiente che osservi i comandamenti di Mosè. E altrimenti nel Vecchio Testamento come si salvavano?
Sì.
Mica c'era San Paolo, San Pietro, San Giovanni, Gesù, non c'erano fisicamente almeno. Va bene? Ora Gesù non mette condizioni di essere battezzato nello Spirito Santo. Rinascere in Cristo e il battesimo dello Spirito Santo sono due cose separate, diverse, sia pure se uno dovesse avere le due esperienze allo stesso tempo, come tu successe a te, Dora.
Però come hai detto tu, sono like the two yolks in one egg.
Sì, due rossi in un uovo.
Sì, è stato nello stesso tempo, due, però sicuramente separamente.
Due bambini separato. Nel grembo,
sì.
Due gemelli.
Sì.
Cioè, sono esempi che sto facendo.
Sì.
Quindi rimangono due esperienze distinte, come abbiamo letto prima, Atti 19:1.
Mm-hmm.
Riceveste lo Spirito Santo quando avete creduto? Il Spirito Santo? Non sappiamo neanche cos'è lo Spirito Santo. Ma questi erano i discepoli. Va bene? Che dice Atti 19:1, dice, trovò dei discepoli nella zona di Efeso. Dei discepoli. Gente che andava in giro a evangelizzare, senza battere lo Spirito Santo, quindi senza troppa potenza. E lui subito Paolo gli mette le mani addosso, Spirito Santo.
Amen.
Va bene?
Grazie Gesù.
Avanti.
Ultima domanda da parte di L.
Ma questa L
per
diciamo,
cui?
Una fonte generosa.
Per cui tutti coloro che sono credenti, in quanto credenti, hanno già ricevuto lo Spirito e i suoi doni, ma devono soltanto scoprirli e diventarne consapevoli e metterli a frutto nel corso del loro percorso di fede e di vita attiva nella fede?
Allora, tutti coloro che sono credenti, in quanto credenti, hanno ricevuto lo Spirito Santo e i suoi doni, ma devono scoprirli e diventarne consapevoli.
Credo abbiamo già risposto anche a questo.
Abbiamo già risposto?
Sì. Sì.
Comunque no, non li ricevono solo nascendo di nuovo, ma quando vengono battezzati nello Spirito Santo, va bene? Quindi Giovanni 3 dice chi nasce dice Giovanni 3, 5 se uno non nasce non è nato di acqua e di spirito può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Ok. Quindi lo straboccare del battesimo dello Spirito Santo in noi è cosa diversa dalla salvezza. Col battesimo dello Spirito Santo puoi parlare in lingua, compiere guarigioni, avere la guida di Dio nella tua vita, avere la sua pace, la gioia, la forza, la potenza di predicare il Vangelo. Questi doni li ricevi, li eserciti in base alla tua fede. E quindi dopo il battesimo dello Spirito Santo, quindi vieni battezzato ed ecco che arrivano questi doni. Va bene, come dice i Galati 5, 22, 23, che è frutto dello Spirito, amore, gioia, pace, pazienza, eccetera. Quindi, c'è altro, Angela?
È solo un commento finale, dice, scusatemi se ho tante domande e tanti dubbi, ma ho anche tanta voglia di imparare e crescere in Cristo e spero che questo possiate apprezzarlo.
Certamente, questo è uno dei segni della salvezza. Questa sorella è sicuramente, questi fratelli sono sicuramente salvati. Il loro nome è scritto nel libro della vita, Dio li benedica, sono sicuramente, perché uno dei segni che tu hai la salvezza è la fame della parola.
Sì.
Amen.
Quindi Dio ti benedica, sorellina e fratello, questo mostra che siete delle pecorelle affamate di Gesù, state crescendo nella verità, nella parola, come dice Giovanni, terza epistola di Giovanni, dice non ho gioia più grande di questa, di sapere che i miei figli camminano nella verità. Quindi 3 Giovanni 1:4, non ho gioia più grande di questa, sapere che i miei figli camminano nella verità.
Amen.
E voi siete pecorari di Gesù perché mangiate l'erba verde fresca della verità.
Claro.
Va bene, siete pecorelle affamate e il Signore con grande gioia vi nutre l'erba verde della sua verità.
Grazie infinite in anticipo, lode e gloria a Gesù sempre. Un abbraccio a tutti voi da me e da mio marito.
Dio benedica il tuo dolce marito e grazie Signore, grazie anche a voi. Come L si chiama?
L e G.
Se potete firmatevi LG. Ma basta il nome e il cognome, no, non ci interessa, non siamo curiosi, anche noi facciamo così. Dio vi benedica, gloria a Dio, un abbraccio.
Amen. E credo che facciamo una pausa adesso, ascoltiamo un bel canto e dopo ascoltiamo alcune testimonianze che i dolci fratelli hanno inviato e dopo andiamo alle domande difficili, Giuseppe, quindi preparati, ok?
Okay.
Ci sono fratelli che ancora chiedono: ma fratello Giuseppe, come è stata la tua esperienza nell'ospedale? Come è andato spiritualmente? Che abbiamo raccontato già come è andato tutto, però spiritualmente nel tuo cuore come ti sei sentito?
Voglio le lezioni spirituali.
Sì, un po' più profondo andare lì.
Parliamo di quello.
Sì, parleremo di questo dopo.
Infatti l'hai messo sulla radio che parleremo di quello.
Sì, sì.
È annunciato.
Sì. E adesso ascoltiamo Amare sempre di più.
Aiuto.